Strade e motori di Massimo De Donato con Giovanni Bodini e Luisiana Di Federico.
Costi di acquisto e manutenzione abbattuti, prezzi di utilizzo abbordabili e una disponibilità di veicoli ormai sempre più capillare. Ideato in Svizzera nei tardi anni Ottanta, il car sharing, ovvero il servizio di auto condivisa, si propone di far fronte a problematiche come l'inquinamento ambientale, lo stress causato dal traffico nei grandi centri cittadini e l'inefficienza del trasporto pubblico, spesso inadatto a soddisfare le esigenze individuali di mobilità urbana. Fondata sul principio del noleggio a breve termine, il car sharing consente all'utente di prenotare un'auto, visualizzarne la posizione sul proprio smartphone e farne uso all'interno del circuito cittadino solo nei momenti di reale bisogno, senza costi fissi di gestione o specifiche restrizioni sul parcheggio. In Italia, nel solo 2017, questo servizio ha registrato un incremento di utenza del 21% rispetto all'anno precedente, con 1.300.000 iscritti. Questi i numeri di un fenomeno inarrestabile che ha già rivoluzionato il mercato del trasporto privato e che si accompagna a un significativo calo delle immatricolazioni, soprattutto tra i giovani under 30. L'epoca dell'auto come status symbol, bene di consumo, è forse morta? Ai millennials l'ardua sentenza.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Secondo l'annuario statistico dell'ACI, possedere una macchina costa agli italiani, tra costi fissi, quindi assicurazione e bolli, e costi variabili, carburanti, autostrade, multe, eccetera, oltre 3.800 euro ogni anno. Se a questo ci aggiungiamo che un'auto costa in media oggi 20.000 euro, ecco spiegato il successo del fenomeno car sharing e noleggio di cui abbiamo parlato nella scheda iniziale. Sempre più italiani, soprattutto giovani e giovanissimi, decidono di affidarsi a delle forme alternative di possesso, come appunto il noleggio a breve e a lungo termine, ma soprattutto il cosiddetto car sharing. È questo il tema che affronteremo oggi e io lo farò come al solito insieme ai miei due compagni di viaggio. Buon pomeriggio Luisiana, la nostra anima sostenibile, che oggi sarà tra l'altro ben contenta di essere qui con noi visto il tema trattato.
Buon pomeriggio, sì, finalmente oggi sono felice perché con il car sharing torniamo a parlare di mobilità sostenibile, Massimo, e soprattutto parliamo di quella che è già la mobilità del futuro. Finalmente abbandoneremo la vecchia abitudine di possedere un'auto ingombrante e costosa da mantenere.
Eh sì, perché per la mia generazione, quella degli anta inoltrati, la proprietà dell'auto era sacra, un po' come per i cavalli nel vecchio West. Voi, giovani, invece, avete idee diverse, anche se non è sempre così. Buon pomeriggio, Giovanni.
Buon pomeriggio a te, Massimo. Beh, senza dubbio esiste una diversità di vedute, e dopodiché ritengo che molti dei miei coetanei, secondo me, gradirebbero potersi permettere un'auto privata. Questo mi fa pensare che probabilmente la diffusione del car sharing, soprattutto tra i giovani, si sorregga su motivazioni certamente etiche, ma principalmente economiche.
Ma sottolineiamo però che grazie al car sharing avremo una riduzione delle auto private a favore dell'ambiente, caro Giovanni.
No, non lo nego affatto, mi permetto solo di sottolineare che prima di parlare di rivoluzione sia sensato attendere che il fenomeno del car sharing e della sharing economy in generale conosca quel successo che per esempio in Italia non si è ancora visto, anzi.
E allora cerchiamo di capire nel corso di questa puntata quanto è presente questo fenomeno del car sharing e cominciamo con qualche dato. Secondo quelli dell'Osservatorio della Sharing Mobility, tra il 2016 e il 2017 in Italia i mezzi di trasporto destinati all'uso condiviso sono aumentati, pensate, del 130%. Non stiamo parlando solo di auto, parliamo ad esempio di bici. Il bike sharing è aumentato del 170% e oggi ci sono 40.000 bici a disposizione degli utenti delle città italiane, ma anche di scooter. Le auto per il car sharing sono invece aumentate del 33,2%. Ma per spiegarci come va questo mercato è nostro ospite Alberto Valecchi, coordinatore della sezione car sharing di ANIASA, l'associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, cominciamo con questo mercato del car sharing, un mercato relativamente giovane in Italia. Come sta andando questo segmento?
Il settore del car sharing diciamo che ha avuto la massima diffusione e conoscenza con la modalità di free floating, che si differenzia rispetto a quella postazione fissa, che ha avuto un'introduzione in Italia già degli anni 2000.
In totale, quante auto dedicate al car sharing ci sono oggi in Italia?
Diciamo che nel 2018, quindi a inizio anno, abbiamo circa 6.600 auto in queste città destinate al car sharing.
Qual è stata la risposta degli utenti italiani a questa nuova formula del free floating, quindi della possibilità di prendere al volo, tra virgolette, un'auto e quindi non prenotarla il giorno prima come avveniva prima?
Ma diciamo che l'interesse all'inizio è stato tiepido, perché comunque vedevano queste macchine singolari colorate nelle nostre città, e quindi diciamo che è stata abbastanza tiepida. Diciamo che poi dopo i primi mesi si è avuta l'esplosione da parte di cittadini, dei nostri utenti, anche con crescite veramente esponenziali. Oggi pensiamo che abbiamo raggiunto i circa 7 milioni di noleggi su tutto il territorio nazionale, con un incremento di circa il 7% su base annua.
Avete una profilazione di questi utenti? Qual è l'età anagrafica dei vostri iscritti?
Allora, noi in base ai nostri studi l'utente medio è uomo di circa 36 anni, con un utilizzo medio del veicolo di circa 31 minuti. E per quanto riguarda i chilometri percorsi, abbiamo qui una media tra tutte le nostre città dove il servizio è presente di circa 7 chilometri medi di percorrenza per singolo contratto.
Ecco, tra un po' proveremo tre di questi servizi, due a Milano e uno a Roma, in una nostra originale, appunto, prova su strada, un po' diversa dal solito, ma intanto volevo chiederle, abbiamo visto che più o meno le tariffe sono simili, parliamo di un costo a minuto che si aggira tra i 20 e i 25 centesimi, ci sono margini per abbattere ancora questi costi e queste tariffe?
Diciamo che comunque margini ce ne sono, perché rispetto a una situazione che prevedeva un'introduzione di 4 anni fa di solo tariffazione a minutaggio, diciamo che le possibilità per l'utente si stanno diversificando molto di più.
Bene, e allora noi abbiamo provato su strada tre di questi servizi: Share and Go, l'auto elettrica a Milano con Louisiana, Car2Go sempre a Milano con Giovanni, mentre io sono salito a bordo di una Enjoy a Roma. Vediamo com'è andata, cominciamo con Louisiana, a te la linea.
Esistono ad oggi auto elettriche, silenziose e senza emissioni nel rispetto dell'ambiente e la portata di sharing? Sì, con Share and Go. Share and Go è il servizio di car sharing che, dopo un'iscrizione online dal costo di 5 euro, ci permette di utilizzare attraverso una scheda personale o mediante app su smartphone le proprie auto disponibili nelle città italiane. Con l'opzione di geolocalizzazione sul proprio telefono, infatti, è possibile scegliere su Milano tra 787 vetture disponibili. In caso di necessità, il touchscreen di bordo fornisce ai suoi passeggeri la possibilità di chiamare il centro assistenza, che in pochi minuti ricontatterà i suoi utenti. Ogni auto è dotata di 120 km di autonomia. In prossimità dell'esaurimento della carica, Share and Go provvede a bloccare il mezzo e a far ricaricare la batteria nelle proprie stazioni, in modo da lasciare i veicoli sempre attivi.
Da questo momento puoi guadagnare 5 minuti bonus lasciando l'auto in uno dei parcheggi bonus segnalati sul navigatore.
Con queste vetture gialle e smart si può parcheggiare gratuitamente in molte aree della città e non ci sono limitazioni di ingresso nei centri storici. La tariffa base è di 0,28 centesimi al minuto. La prenotazione per i primi 20 minuti è gratis e vari sono i pacchetti e le promozioni acquistabili, come quella estate, che con 10 euro ti fa viaggiare per 46 minuti e con 30 euro per 137 minuti. Poi c'è il Women Night Voucher, che dall'1 alle 6 del mattino permette alle donne di viaggiare in tutta sicurezza, con 3 euro ogni 30 minuti di utilizzo, ossia 0,10 centesimi al minuto. Peccato per le sole 4 radio disponibili e per il cattivo sistema di rilevazione dello stato dell'auto. Salvo in casi di evidenti danni apportati al veicolo, il precedente guidatore potrebbe lasciarci piccole cattive sorprese dentro e fuori questi modellini cinesi, innovativi e dall'animo green. Come vedi, caro collega Giovanni, si può essere cool facendo bene all'ambiente e superando questi antichi retaggi del motore che ruggisce. Intanto ti lascio la linea.
Anche io mi trovo a Milano, ma su una Smart a due posti della flotta Car2Go. Beh, che dire, il vantaggio della Smart è rappresentato dalle ridotte dimensioni della vettura, che ben si adattano al traffico intenso dei grandi centri urbani come Milano e, per fare un altro esempio, Roma. Molto facile muoversi tra le altre auto in strada anche grazie a uno sterzo molto leggero e sensibile, perfetto per le esigenze della guida cittadina. Ma come accedere al servizio? Tutte le procedure sono online e basta scaricare l'app dedicata, fornire i propri dati anagrafici e la certificazione della validità della patente. Fatto questo, sei pronto per noleggiare la tua auto. Attivata la geolocalizzazione sullo smartphone, una mappa segnala posizione e distanza dei veicoli disponibili nella propria area. Per prenotare basta un click e devo dire che in centro città non mancano affatto. La flotta di Car2Go a Milano si compone infatti di 800 vetture tra auto a due posti e auto a quattro posti. Tuttavia, allontanandosi dal centro cittadino, i mezzi a disposizione sono meno numerosi, soprattutto nelle ore di punta. Trattandosi di un servizio free floating, ovvero a flusso libero, non ci sono vincoli nel parcheggiare sia sulle strisce blu, normalmente a pagamento, che su quelle gialle riservate ai residenti. Criticabile forse la definizione di alcune aree periferiche alla città in cui lasciare la macchina è sì possibile, ma con un costo aggiuntivo di 4,90 euro. Resta però la comodità di poter entrare liberamente nell'area C, ma sempre stando attenti a non varcare la soglia delle tante zone a traffico limitato, soprattutto in centro. È possibile contattare il servizio clienti inviando una mail o tramite un numero di telefono attivo 24 ore su 24. Per quanto riguarda le modalità di pagamento e i costi, Car2Go permette di usufruire del servizio tramite carta di credito o carta prepagata e le tariffe al consumo vanno da 24 centesimi al minuto per la due posti a 26 centesimi per la quattro posti. Si possono inoltre acquistare pacchetti orari da un minimo di 2 ore a un massimo di 24 ore a seconda delle proprie esigenze. Ora il mio tempo è scaduto, sentiamo cosa ci racconta Massimo in questo momento a Roma, a sua volta alla guida di una vettura car sharing.
Grazie Giovanni, qui a Roma la situazione del car sharing è abbastanza rosea, gran parte delle aziende impegnate in questo settore sono infatti presenti nella capitale con una dotazione complessiva di vetture davvero importante. C'è da dire che in realtà Roma, anzi il comune di Roma, aveva avviato già diversi anni fa la sperimentazione del car sharing. Io sono stato tra l'altro uno dei primi ad abbonarsi a questo servizio che, come succede sempre nelle fasi iniziali di una sperimentazione, aveva sicuramente caratteristiche molto diverse da quelle attuali. Pensate solo che la macchina andava prenotata addirittura il giorno precedente per poterla utilizzare. Oggi invece, come ha ricordato dato anche Giovanni, ovviamente è tutto in tempo reale e quindi estremamente più semplice. Ma veniamo al mio test drive Enjoy, uno dei primi servizi disponibili qui a Roma. È disponibile nella capitale sia con delle Fiat 500 sia con dei Fiat Doblò, dei piccoli furgoni utili per i piccoli trasporti di ogni giorno, ovviamente con tariffe completamente diverse. L'app è molto semplice da usare e consente di prenotare entrambi i veicoli. Fino a poco tempo fa era possibile prenotare anche degli scooter, ma è un esperimento che Enjoy ha deciso di abbandonare, almeno qui su Roma. Veniamo ai costi di questo servizio. Per quanto riguarda la Fiat 500, quindi la versione di base del servizio, il costo è di 25 centesimi al minuto, che diventano 20 centesimi con un'offerta di carta prepagata che può essere attivata attraverso il sito. Decisamente più alto il costo per il cargo sharing, quindi per il Doblò, perché abbiamo una tariffa fissa per le prime due ore di 25 euro. Ed è davvero tutto per queste prove legate al car sharing. Termina qui la prima parte di Strade e Motori. Adesso una piccola pausa con le informazioni sul traffico di Strade in diretta. Noi ritorneremo ad occuparci di motori con un ospite davvero particolare tra pochi minuti.
Un viaggio negli sport estremi, tra tuffi, discese nelle profondità marine, picchiate a capofitto nelle nevi eterne, voli nel cielo tanto arditi da sfiorare davvero le residenze degli dei. questo ci chiedono di fare le divinità dello sport quest'estate qui a Olimpia Extreme. E allora, come compagno di viaggio, ho scelto un amico che delle sfide estreme ha fatto davvero la sua passione di vita.
Sono Daniele Nardi, alpinista ed esploratore. Vi aspetto a Olimpia Extreme qui su Radio 24.
Ma con Daniele Nardi ci sarò anch'io, Dario Ricci. E allora vi aspettiamo ogni sabato alle 16.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, l'approfondimento della domenica di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E come vi avevo anticipato qualche minuto fa, il nostro ospite oggi, un artista che ha legato in modo indissolubile uno dei suoi personaggi più famosi al mondo dell'auto, e io lo voglio introdurre proprio con il nome del suo personaggio, e quindi do il benvenuto al capomeccanico Oriano Ferrari. Buon pomeriggio.
Oh, buon pomeriggio Massimo, grazie di avermi invitato, mi hai preso proprio in un momento proprio libero, perché sai che adesso ancora il mondiale sta girando e siamo un po' impegnati.
E a proposito di mondiali, questa nuova monoposto di Maranello, la SF71H, mi si inceppa la lingua solo a pronunciarla, sta andando insomma abbastanza bene.
Sì sì, guarda che per prendere quella macchina ci vuole la ricetta del medico, perché guarda, a Silvestrone, che è stato sempre un circuito un po' ostetrico per noi, quel sorpasso di Vettel, ma rimarrà nella storia, in curva, mamma mia ragazzi, mi viene sulla pelle di Dino solo a ricordarlo.
Senti, quindi ormai sono passati i tempi del nostro caro Schumacher, che ovviamente salutiamo, speriamo sempre che si possa riprendere, ma abbiamo nuovi piloti e forse abbiamo qualche speranza quest'anno.
Oh, guarda, le differenze di una volta non ci sono più, perché tra Vettel e Raikkonen, vabbè, adesso devo essere sincero, Vettel per entrare nei box c'ha il telecomando, Raikkonen deve scendere e citofonare, però insomma, si riesce comunque a fare dei numeri anche in quei circuiti. Allora, l'anno scorso noi per la prima volta abbiamo visto due Ferrari in pole position in quel circuito in Russia fondato da un romagnolo a Sochi, ti ricordi?
Sì, Sochi, appunto.
E poi Monte Carlo anche, che per la Ferrari non era semplice, e lì anche lì no, devo dire che come tifoso, prima di tutto, sono veramente contento che questa Ferrari si stia facendo rivedere.
Bene, allora lasciamo il personaggio di Oriano Ferrari e salutiamo il suo creatore, Marco Della Noce. Buon pomeriggio Marco, grazie per essere qui con noi.
Adesso il problema è qual è la differenza tra Marco.
Ecco, è proprio questo vorrei chiederti, la prima cosa, ma Marco Della Noce è un tifoso della Ferrari alla fine?
Allora ti dico una cosa, quando ero bambino, quindi si parla di tanti anni fa, sì, adesso ne ho 60, quindi vedi te, c'erano gli album delle figurine, ma c'era anche l'album della figurina dei piloti. Io facevo quello, i miei amici tutti quelli dei calciatori. E quindi è una passione che poi dopo negli anni sono riuscito anche a concretizzare prendendo la licenza per i rally, e quindi facevo anche gare di rally. Quelle più importanti come navigatore, quelle un po' così da campagna, mi provavo anche a guidare.
Ma hai abbandonato questa passione o ancora corri?
No, purtroppo il budget non mi permette. Dopo le ultime vicissitudini dovrò aspettare, però rimane sempre la passione. Sì.
Faremo una squadra Strade e Motori e andremo a competere nelle prossime appunto gare.
Oh, quest'anno
festeggi 30 anni di carriera, che mi sembra un anniversario, un compleanno importante.
Sono 30 anni di televisione e 35 di teatro. Non è poco, ho iniziato con Drive-In nell'88, che è stato proprio lì la mia, era l'università del comico all'epoca, non c'erano alternative, e c'erano però i festival, ero a Loano, c'era questo festival del cabaret, e in giuria c'era Lorenzo Beccati e Antonio Ricci. Ho preso il premio speciale della critica, che è quel premio che si dà agli sfigati, capito? Che quando ti danno il premio della simpatia.
Il così. Premio simpatia.
Esatto.
La ragazza simpatica. Sì,
e invece no, poi sono stato convocato e con Giuengui e le sue Giuengiuive, questo personaggio che parlava un po' così.
E poi c'è stato Zelig, che proprio ti ha consacrato poi al grande pubblico.
Bravissimo, sì, Zelig è stato anche quello un colpo di fortuna, cioè praticamente facevo parte del teatro E hanno inventato una trasmissione che non si immaginava neanche potesse raggiungere i livelli che ha raggiunto. Quindi sì, lì era fortuna, anche perché se metti che io lavoravo in un altro locale era finita.
Certo, ovviamente. Zelig, tra l'altro, dove sei ritornato proprio di recente, a novembre dello scorso anno?
Sì, a Zelig sono tornato per fare, anche perché il gruppo Zelig, oltre che essere, è anche una famiglia, insomma, perché ci siamo cresciuti insieme e la mia storia è stata raccolta dai miei colleghi, a quel che si dice in giro, che noi siamo gente che non ci guardiamo in faccia, in realtà nel momento di bisogno si è mossa una solidarietà che non immaginavo neanche io. E quindi abbiamo ricominciato, c'è il canale Zelig dove ho registrato una puntata che si chiama Stars, che è presentata da Giancarlo Bozzo, che racconta un po' la storia di ogni comico, è monocomica la puntata.
Monocomica, non è monotematica.
Vabbè, è a quest'ora faccio fatica io.
La tua storia, che è abbastanza nota, insomma, tu hai vissuto un momento di difficoltà negli ultimi mesi da cui ti sei ovviamente ripreso, ma noi ti rivedremo sul piccolo schermo a breve, cosa che ovviamente ci auguriamo.
Me lo auguro anch'io, però adesso c'è questo nuovo mondo che nelle TV libere c'è poco spazio, bisognerebbe trovare qualche situazione nelle pay, perché a oggi nelle TV libere si rischia poco, non producono, ma anche dico in terza serata, sai, quegli angolini dove tu... No, niente.
Senti, ma invece il personaggio di Oriano Ferrari ha ancora un futuro secondo te?
Sì, perché io lavoro innanzitutto becco tutta la passione degli sportivi, sono quella voce fuori dal coro che spesso non si può ascoltare e collaboro, e questa è stata la mia più grande soddisfazione, collaboro col museo di Maranello, perché quando le aziende scelgono il museo come location delle loro convention, quanti Asian che ci sono, location convention, io sono l'unico comico accreditato che può entrare.
Intanto ringraziamo il capo meccanico Oriano Ferrari, alias Marco Della Noce. Grazie per essere stato qui con noi. In bocca al lupo per tutto e noi ci rivediamo presto, ma intanto noi continuiamo con la nostra trasmissione.
2600 studenti di 79 diversi atenei del mondo si sono sfidati nell'autodromo di Varano de' Melegari in una gara tecnica per la realizzazione di un'auto elettrica, una combustione ed un'autonoma. Giovanni ci racconta com'è andata.
5 giorni di kermesse con tantissime iniziative, tribune e paddock brulicanti di ingegneri in erba intenti a rifinire il frutto del lavoro di mesi. Va in scena Formula SAE, una competizione universitaria a squadre che prevede la realizzazione di vetture prototipo monoposto da gara. In netta crescita, le vetture dotate di motore elettrico, come quello che stiamo appunto ascoltando in sottofondo, ed è di quest'anno l'introduzione della categoria veicoli a guida autonoma. Per saperne di più, ho parlato di innovazione con 3 membri della giuria. Giacomo Danisi, coordinatore della giuria design. Quanto credono e investono nell'elettrico i ragazzi e le università che partecipano a Formula SAE?
L'elettrico sta prendendo molto piede anche in Formula SAE. Sicuramente è il grosso drive del futuro, quindi anche le università stanno investendo nel poter insegnare agli allievi ingegneri il necessario per poter avere a che fare con i powertrain elettrici, e quindi lo vediamo nella manifestazione a livello di progetti di ricerca, sia sui pacchi batterie, sulla gestione elettronica, sui motori veri e propri. C'è una fortissima evoluzione e questo fa sì che nasca una nuova generazione di tecnici con degli skill, con delle capacità ben sviluppate nel campo della mobilità elettrica.
La mobilità elettrica non è però l'unica tecnologia che ci riserverà il futuro. Oggi, per esempio, si dibatte molto sul tema della guida autonoma. Qui con me Enrico Rebaudo, coordinatore della giuria Business Presentation. Cosa vi aspettate per il futuro da questi giovani progettisti?
Quest'anno ora la guida autonoma sta diventando estremamente importante. Abbiamo deciso di aprire a un primo numero di 10 team. È, se vogliamo, quest'anno un primo esperimento, ma che diventerà istituzionalizzato, quindi dai prossimi anni questo diventerà una delle 3 categorie, perché all'inizio c'era solo combustion, poi si è passato l'elettrico e questa è la nuova categoria. C'è da dire che per questo c'è un nuovo regolamento che è stato introdotto, che è il regolamento della formula tedesca, prima era basato sulla SAE. Per i ragazzi, per i team che partecipano nel driverless, è stato applicato questo nuovo regolamento. Quindi quest'anno è stato il primo esperimento, molto interessante, qualche problema proprio perché all'inizio di 10 team ne sono rimasti 4, ma i 4 sono arrivati in fondo, stanno facendo un ottimo lavoro e per il futuro si prevede che questo diventi una delle tre categorie ufficiali. Il prossimo anno si passerà al regolamento tedesco per tutti, ma soprattutto si continuerà a investire perché questo è un settore dove in questo momento siamo focalizzati soprattutto sulla ricerca, ma sappiamo benissimo che diventerà il futuro nel settore, e per cui tutti, università, aziende, stanno investendo e noi come formula siamo i primi a doverlo fare.
Abbiamo detto studenti e università da tutto il mondo. Valentina Temporelli, coordinatrice della giuria Marketing e Business Plan. Quali sono, se esistono, le principali differenze tra gli studenti italiani e quelli provenienti dal resto d'Europa?
Diciamo che le principali differenze rispecchiano molto le differenze di cultura di un paese. I nostri team italiani, oltre alla teoria, alla parte di finanza, alla parte di mercato, alla parte dei clienti, mettono una componente fondamentale che è la passione, che è l'emozione. Università straniere, specie quelle più del nord Europa, sono più focalizzate su fatti, numeri, con meno passione.
Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori.
Prima di lasciarci, voglio ricordarvi l'appuntamento in edicola con la pagina Motori del Sole 24 Ore, ogni sabato.
Tutti i giorni, invece, online Motori 24, la sezione del sito del Sole 24 Ore dedicata al mondo delle auto.
L'appuntamento con la nostra trasmissione Strade e Motori torna invece domenica prossima alle 15.30, ovviamente sempre su Radio 24. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.